Buonasera. Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Il nostro viaggio ci ha condotti nel vivo del primo paesaggio intellettuale del territorio che stiamo attraversando. Si appresta l'inverno. Da 8 settimane siamo in cammino sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. Ormai conoscete alla perfezione il significato di questa dicitura, e nel cuore di questo paesaggio intellettuale, che prende il nome dalla prima dinastia imperiale romana, la dinastia Giulio-Claudia, siamo difatti nel cuore del paesaggio intellettuale dell'età Giulio-Claudia, quella di Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Vengono i brividi non solo per il freddo, sentirò questi nomi. Siamo state accolte e accolti, ci troviamo tuttora in compagnia di un personaggio, di un classico, si usa dire, di un classico della seconda generazione, Lucio Anneo Seneca, detto il filosofo, e lo conoscete, lo conosciamo, sta viaggiando insieme a noi in questo momento, e sappiamo che questa persona virtuale in questo momento, ma culturale, intellettuale in modo molto concreto, è residente qui, ma non ci abita, no? Perché dai primi anni del XIV secolo, dal 1300, Seneca mortale, così scrive Dante, è domiciliato nel limbo della Divina Commedia, la Divina Commedia di Dante Alighieri, nel quarto canto dell'Inferno. E qui, guardate, non è un privilegio il suo, in quanto tutta la schiera, la bella scuola, la chiama Dante dei classici, dove anche lui vorrebbe essere lì, stare lì insieme a loro, non vorrebbe più muoversi di lì, ma Virgilio lo... Vedo che Dante e Virgilio sono occupati ormai nella pubblicità a tempo pieno, senza loro, a loro insaputa, immagino, in questo caso. E quindi ha trovato collocazione nel limbo dantesco non solo lui, ma molti personaggi della bella schiera. Ora, nei primi due itinerari di questo viaggio abbiamo potuto conoscere a finire l'alfabetizzazione culturale a livello mediatico, ahimè, i tratti fondamentali della vita di Seneca, e abbiamo partecipato con l'aiuto degli Annales di Tacito al rituale della sua morte. Ricordate che nei secoli è stato raccontato e descritto in varie forme artistiche, letterarie, figurative. Non so se siete riusciti ad osservare il dipinto intitolato La morte di Seneca, sì, ecco, di Jacques-Louis David. Siete ancora in tempo per farlo, siete andati a vedere, e allora si capisce bene come quella pagina viene interpretata. E ora, nelle ultime 2 settimane abbiamo studiato le caratteristiche delle nove tragedie, dei 10 dialoghi, dei 3 trattati di Seneca, ma questa sera, sebbene siano molto significative queste opere, dobbiamo incontrare l'opera più significativa di Seneca, il filosofo. E sebbene siano molto significative le opere che noi abbiamo enumerato la settimana scorsa, non sono considerate il vero e proprio capolavoro di Seneca il filosofo, perché la sua opera più importante, uno dei testi più autorevoli, guardate, della storia del pensiero umano, si intitola Epistule Morales ad Lucilium, Lettere Morali a Lucilio, o semplicemente Lettere a Lucilio. Che caratteristiche ha quest'opera? Ora, per prima cosa dobbiamo dire che è un epistolario, allora sono lettere, e guardate, questa affermazione si fa subito venire in mente il fatto che in questo momento a Roma c'è anche uno scrittore di lettere, e difatti il tardo antico è un movimento culturale letterario dove gli epistolari emergono e diventano dei grandi capolavori, le raccolte di lettere. E beh, a Roma c'è uno scrittore di lettere di nostra conoscenza che si chiama Paolo di Tarso, il quale ci ha dato appuntamento nella capitale dell'impero. Quando lo abbiamo salutato, ricordate, i primi di giugno del 2011, cioè alla fine del viaggio nel territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico, correva l'anno 2010-2011, quindi circa un anno e mezzo fa, Paolo ci ha detto: ci rivediamo a Roma perché io penso di arrivarci a Roma a spese dello Stato romano, e l'ha detto con molta soddisfazione proprio da ebreo, io da ligure lo capisco benissimo, è arrivato gratis e difatti ci è arrivato gratuitamente. E Lucio Anneo Seneca e Paolo di Tarso vivono a Roma nello stesso periodo di tempo e si sono incontrati, hanno dialogato tra loro. Guardate, sapete già che, perché lo abbiamo già ricordato a suo tempo, che intorno a questa ipotesi è nata una letteratura, e tra le studiose e gli studiosi di filologia c'è un dibattito in corso. Ogni tanto qualcuno aggiunge un segmento a questo dibattito su questo tema che dura da secoli e che periodicamente riemerge, ma ecco, dobbiamo procedere con ordine, anche perché è interessante capire questo, perché noi tutti questi temi culturali che riguardano la nostra formazione culturale, no? Cioè che cosa noi siamo diventati, non sono stati vissuti dentro quella che si chiama l'unità del sapere. Cioè sono stati divisi, no, tutti questi temi e queste figure. Per cui si parla di Paolo di Tarso, se ne parla soprattutto in funzione liturgica, no? E questo va bene, è uno degli aspetti, ma diciamo è uno degli aspetti per cui l'epistolario di Paolo di Tarso è importante. L'epistolario di Paolo di Tarso è una delle opere fondamentali della storia del pensiero umano, quindi evidentemente deve essere studiata in questo senso. Poi è chiaro che viene utilizzata in senso liturgico, a parte della ortodossia, no? E studieremo la nascita di questo del cristianesimo. E così Seneca, no, che viene considerato un po' il grande sacerdote dell'epicureismo, dello stoicismo e delle scuole ellenistiche nel corso dei secoli, viene studiato a parte Paolo, a parte Seneca, a parte. Questi personaggi vivono nello stesso ambiente, cioè respirano la stessa aria culturale, no? E quindi è evidente che noi dobbiamo avere una visione unitaria, no, di tutto questo, perché sennò ci sfuggono molte cose. Ora, ci stavamo chiedendo che caratteristiche ha il capolavoro di Seneca intitolato Lettere a Lucilio. Quest'opera, beh, è dedicata intanto ad un amico di Seneca, un discepolo di Seneca. Sappiamo che Lucilio è impegnato nella magistratura e politica a Roma, è stato magistrato e procuratore in Sicilia nel 63 e nel 64, poi ha avuto altre cariche. Con Seneca tiene una corrispondenza. Guardate sul punto 1 del repertorio. Lettere a Lucilio, Epistule Morales ad Lucilium, è un capolavoro. Che cos'è un capolavoro? È un oggetto di raffinato artigianato intellettuale, perché noi dobbiamo pensare alle opere scritte, alla scrittura, alle opere scritte, ai testi, no, sono degli oggetti. No, quando vediamo un oggetto d'arte, diciamo, guarda che bello oggetto, di solito è un oggetto artigianale molto raffinato, e così sono anche tutta una serie di opere. I classici, le opere dei classici sono oggetti di raffinato artigianato intellettuale. Perché è un'opera che per la prima volta e in modo diretto nella letteratura latina descrive la vita interiore, cioè i pensieri più intimi, i ragionamenti più profondi, le riflessioni più confidenziali, le inquietudini, parola chiave, no? In Seneca la parola inquietudine, di una persona del primo secolo che vive in un particolare periodo di crisi morale, sociale e politica. Questa persona è angosciata dal fatto di non sapere come fare a venirne fuori dalla crisi. Ebbene, capiamo, no? Cioè, ha moltissime idee da proporre, no? Come intellettuale, soprattutto sul piano educativo. Ma chi lo ascolta? Cioè, chi è disposto ad ascoltarlo? Quando chi gestisce il potere ne ha decretato l'isolamento e pretende da lui silenzio, no? Silenzio, paura e silenzio. Seneca scrive le lettere a Lucilio negli anni in cui viene costretto a ritirarsi dalla vita privata, dalla politica, quindi dal 62, e l'epistolario senechiano è composto, perlomeno in questo momento, noi possediamo 124 lettere, divise, sono state divise in 20 libri, che probabilmente però non ci sono pervenute tutte le lettere di a Lucilio. Perché Aulo Gellio, testimone, è un nostro informatore, l'abbiamo già incontrato, autore delle Notti Attiche, ogni tanto lo incontriamo, lo rincontreremo probabilmente anche in questo viaggio, testimonia la presenza di un 22° libro, quindi vuol dire che, ecco, le lettere sono state raccolte, le lettere a Lucilio, e poi dopo forse delle parti sono state perdute. E formalmente i testi delle lettere a Lucilio rispettano, almeno in parte, i canoni del genere epistolare. Non sono però lettere private, cioè non danno e non chiedono cosiddette private, cioè non danno e non chiedono notizie, ma piuttosto sollecitano la meditazione e invitano ad un dialogo a distanza che non prevede l'obbligo formale della risposta scritta. Le lettere a Lucilio sono un trattato di carattere esistenziale, di storia del pensiero. L'epistolario a Lucilio contiene un'ampia riflessione, quindi di carattere filosofico-morale, su una serie di temi fondamentali: l'immortalità dell'anima, il sommo bene, c'è un sommo bene, no? La funzione della filosofia, a che cosa serve la provvidenza divina, c'è una provvidenza, le passioni, quali sono, come vanno trattate, l'amicizia, tema tipicamente epicureo, no? Sapete, la malattia del corpo e dell'anima, l'esperienza dell'esilio, il contrasto tra odio e amore, la relazione tra il sonno e il sogno e il trionfo della morte. Ora, probabilmente avete in testa, no, questo catalogo di parole. Cioè, in questo elenco, vedete, noi riconosciamo parole che ci sono note, che appartengono al catalogo dei termini con cui ha inizio la fine dell'età antica. E guardate, questa è una chiave di lettura, cioè a questo punto noi potremmo anche chiudere qui questo itinerario e dire: benissimo, questa è la chiave fondamentale. Dentro alle lettere a Lucilio di Seneca, di Lucio Annaeo Seneca, c'è il catalogo con cui comincia a finire l'età antica. Leggetemelo, non ci sono problemi. Noi però non volete ricadere a casa, se prego. Nelle lettere a Lucilio non mancano naturalmente osservazioni sulla vita dell'epoca, commenti su avvenimenti di particolare interesse, critiche riguardanti la letteratura. Le lettere a Lucilio costituiscono la summa del pensiero filosofico di Seneca, e il fatto importante è che il filosofo questo pensiero lo concepisce soprattutto effettuando un'indagine su se stesso, no? Si guarda dentro, diremmo oggi, no? E lo dice anche lui. ed esorta il suo amico perché si dedichi anche lui ad esplorare la sua vita interiore. Guardate, i romani si sono sempre, hanno sempre guardato all'esterno, hanno guardato all'esterno e hanno detto: dov'è la terra buona da conquistare sulle cumene? Cioè, dov'è che dobbiamo indirizzare il nostro apparato per gestire la nostra mentalità imperialista e per conquistare e per portare la nostra civiltà, che quella era la formula retorica con cui si andava lì, sottometteva un nemico e si gestiva tutta quell'operazione, la divisione delle terre, la produzione, la costruzione di strutture e la distruzione di solito di quella civiltà per ricostruire, per dare lavoro, per incentivare l'economia. Beh, questo sistema ha funzionato per diversi secoli in modo preciso. Quindi ci siamo guardati molto all'esterno, abbiamo guardato all'esterno soprattutto, dice Seneca. Questo è, siamo in crisi? Bene, questo è il momento di guardarci dentro e di cominciare a fare l'esame di coscienza, no? Diciamo, traduciamo in questo momento. E guardate, Paolo di Tarso che è lì e Seneca parlano lo stesso linguaggio, no? Su tutta una serie di temi, cioè sul tema dell'introspezione, parlano lo stesso linguaggio, identico, che è quello della cultura tardo-antica. E quindi non si tratta di un pensiero organizzato in un sistema, quello di Seneca, di un percorso intellettuale in divenire, no? Compie i suoi primi passi quella che è stata chiamata con le lettere a Lucilio la filosofia dinamica, cioè un indirizzo che crea un pensiero da tradurre in vita vissuta, perché la filosofia, sostiene Seneca, prendendo spunto da Cicerone, non deve servire soltanto per descrivere il mondo, ma deve essere uno strumento utile per cambiare il mondo. E qui, naturalmente, da questo momento, poi la filosofia prende una direzione in questo senso molto precisa. Nelle lettere a Lucilio Seneca non tratta mai di politica, è un politico, ha governato, è stato al potere, morirà per questioni politiche, ma non parla mai né di politica né di fatti politici, e per questo motivo l'opera non assume un carattere documentario come l'epistolario di Marco Tullio Cicerone. Cicerone, che abbiamo incontrato l'anno scorso, invece scrive delle lettere che sono proprio orientate, ecco, politicamente. Seneca invece questo problema lo guarda con un'altra visione. Seneca tace quasi completamente sulla sua vita passata e sulle sue eccezionali esperienze, perché i ricordi sono diventati riflessioni e queste riflessioni coinvolgono una problematica più ampia e più complessa che va oltre i fatti e i personaggi coinvolti. Quindi nel testo di ogni lettera ci sono ragionamenti tradotti per iscritto in veri e propri aforismi che danno vita ad una saggezza inquieta, e l'inquietudine domina anche quest'opera, spesso autocritica. Seneca dice spesso che io ho sbagliato a fare delle valutazioni, ho pagato per queste valutazioni, quindi una saggezza inquieta, autocritica, mai appagata con risposte precostituite, e questa è la caratteristica più significativa che emerge dalla scrittura di Seneca. Questa cosiddetta saggezza inquieta, autocritica, mai paga e sempre in ricerca, poi questa formula la useranno nella storia del pensiero umano molti personaggi, è il primo elemento rilevante che qualifica l'importanza educativa della filosofia dell'età tardo-antica, che vorrebbe concretamente insegnare alla persona a padroneggiare i moti dell'animo per governare l'agitazione, la smania, il nervosismo, la trepidazione generata da un periodo di crisi morale, materiale, spirituale come quello dell'epoca Giulio Claudia. È chiaro, si capisce benissimo che a Seneca viene nervoso per i comportamenti di Nerone, che contraddicono, no, tutto quello che lui e Burro hanno fatto per fare di lui un principe illuminato. Il principe del Senato illuminato che ripristinasse le istituzioni repubblicane, invece va tutto al contrario. E quindi, insomma, ti viene un certo nervosismo, no? Uno avrebbe voglia di prendere, avrebbe voglia di, no, Seneca, invece riflette, no, questo non si può fare perché lo fa già lui, è lui che ti prende per il collo, è lui che ti fa assassinare, è lui che ti, ecco, e quindi non possiamo fare la stessa cosa, cioè dobbiamo chiaramente utilizzare tutta un'altra metodologia, perché è la metodologia più corretta. E qui insomma c'è anche qualcosa di attuale. Guardate, in quale circostanza avete avuto, e qui dobbiamo riflettere noi, proprio perché occasione di essere persone agitate, smaniose, nervose, trepidanti, no? Questi sono sentimenti che noi viviamo. Quando, come, perché è subentrata in voi, noi, l'agitazione, ci è presa la smania, o ci è venuto il nervoso, o è comparsa la trepidazione, no? E queste sono situazioni che si riproducono facilmente. Beh, scrivete, fate una scelta, scrivete quattro righe in proposito, perché guardate, riflettere sui moti del proprio animo ci insegna a sé, è motivo di saggezza. E Seneca, il filosofo, ci ricorda che la saggezza deve essere inquieta, autocritica, mai paga, sempre in ricerca. Cioè, e quindi il modo però per diventare saggi è proprio quello di documentare con quattro righe in proposito il nostro stato di agitazione, la nostra smania, il nostro nervosismo, la nostra trepidazione. Adesso dovremo leggere l'incipit delle lettere a Lucilio, la prima lettera del primo libro, ma siccome il testo di questa lettera tratta di un argomento con il quale dovremo fare i conti più avanti, cioè quando si farà vivo Paolo di Tarso, che guardate, in questo momento Paolo di Tarso si trova agli arresti domiciliari, cioè è arrivato a Roma con il foglio di via, portato a Roma dall'autorità romana, perché Paolo ha chiesto di essere, in quanto cittadino romano, ha chiesto di essere processato a Roma per una questione che adesso non, che abbiamo studiato a suo tempo, ma non possiamo rivangare, ma comunque Paolo se ne capisce di magistratura, è stato magistrato per il Sinedrio, ha fatto, prima di fare il costruttore di tende, è stato un intellettuale, ha fatto una carriera da magistrato, perseguiva anche quelli che credevano nella buona notizia della risurrezione di Gesù, lì ad Antiochia poi trova delle situazioni nelle quali rimane coinvolto fortemente, e allora comincia una sua crescita culturale, l'abbiamo studiata, no? E quindi Paolo sa che lui non ha commesso un reato, infatti viene processato e viene assolto a Roma, e quindi torna ad essere un libero cittadino a Roma, anche se il peggio per lui e anche per Seneca deve ancora venire. Ebbene, allora rimandiamo la lettura della lettera con cui inizia l'epistolario morale di Seneca, anche perché noi abbiamo un altro appuntamento che non dobbiamo disertare, quindi l'incipit delle lettere a Lucilio lo leggeremo la prossima settimana. Questa sera facciamo sulle lettere a Lucilio un esercizio diciamo di carattere più ideologico, meno discorsivo. Infatti, prima di continuare ad occuparci delle lettere a Lucilio, però, noi dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché le considerazioni che abbiamo fatto, l'agitazione, la smania, il nervosismo, la trepidazione, rimandano all'autore di un romanzo del quale stiamo leggendo dei brani, no? E eccolo qui, no? Stiamo leggendo questo romanzo, mai che ci siamo andiamo avanti, no? È un romanzo breve. E il noi abbiamo incontrato lo scrittore di questo romanzo, lo scrittore viennese Stefan Zweig, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, e l'incontro con questo personaggio non è casuale, perché il pensiero contenuto nelle opere di questo intellettuale mitteleuropeo del primo Novecento è attinente alla riflessione di Seneca, e anche Zweig coltiva una saggezza inquieta, autocritica, mai paga, sempre in ricerca, e compie questa operazione mettendo spesso alla prova, con un certo cinismo, i personaggi dei suoi romanzi. La povera signora Irene Wagner viene messa davvero alla prova con cinismo da questo scrittore. La signora Irene Wagner, che conoscete, la protagonista del romanzo Paura, del quale stiamo leggendo brani molto significativi, rappresenta una classica metafora con la quale l'autore vuole concretamente mostrare come sia difficile governare l'agitazione, la smania, il nervosismo, la trepidazione, quando sono generate anche da un periodo di crisi morale, materiale, spirituale, come quello che sta vivendo l'Europa scombussolata dall'ascesa al potere dei grandi dittatori, per giunta a furor di popolo, no? A furor di popolo, per cui chi contrastava le minoranze che contrastavano questa situazione erano piuttosto innervositi dal fatto che si gridasse viva e viva a personaggi che non erano raccomandabili. Ora, nel romanzo breve che stiamo leggendo, Paura, che è stato scritto nel 1925, Zweig ci conduce nell'animo travagliato di questa signora, che è una figura metaforica, Irene, che ha tradito il marito per noia più che per passione, e che di colpo si ritrova, ricordate, no, perseguitata da una donna, da un'arpia, come nelle tragedie di Euripide e di Seneca, che la ricatta. Conosciamo la storia, lei è costretta a pagare quell'essere orrendo che non molla la presa, da quando l'ha incontrata per la prima volta nel portone dell'amante della signora Irene. In Irene cresce la vergogna, l'ansia di perdere la sua vita comoda e leggera, i figli, il marito che è la fonte della sua agiatezza. Irene impreda l'agitazione, la smania, il nervosismo, la trepidazione. Quindi dovrebbe leggere le lettere a Lucilio, tra poco la inviteremo a fare questo esercizio insieme a noi. Così. Irene vive in uno stato d'animo crepuscolare, scrive Zweig. Si sente braccata, disperata, pensa di essere perduta, eppure avverte anche che solo ora inizia a comprendere e ad amare le persone che la circondano, le strade di Vienna, gli attimi reali dell'esistenza, ora che tutto sta per essere inghiottito dal buio della morte, quando su tutto aleggia il trionfo della morte. Il marito avvocato le racconta, nel corso di un episodio nel quale sono coinvolti anche i due figli bambini della coppia, alcuni casi processuali dai quali emerge una dolorosa situazione che lei sta sperimentando. Cioè, il colpevole soffre più per la paura di essere scoperto, per l'ansia di dover nascondere il reato, che non per il terrore del castigo. E la pena, anzi, diventa desiderabile, perché è catartica, è purificatrice. E Irene comincia a pensare che il racconto del marito sia un tacito invito alla confessione. E lei rimugina sul fatto che e se si decidesse a confessare potrebbe liberarsi, riscattarsi, ma come, da dove, quali principi attingere per trovare il coraggio di confessare? Sappiamo, perché abbiamo studiato questo argomento, che lo stesso concetto sul valore catartico della confessione della pena quasi le stesse parole che troviamo nel romanzo di Zweig, noi li abbiamo viste espresse anche da Seneca nel testo della tragedia Tieste, ricordate, 2 settimane fa. E ora leggiamo dal testo di questo romanzo, che si presenta come una tragedia di stampo senechiano, scritta in lingua corrente, alcune pagine. E Seneca è molto soddisfatto di salutare, piace questo romanzo. Era come se fino a quel momento Irene avesse proceduto nella vita solo a tentoni, in uno stato d'animo crepuscolare, con gli occhi semichiusi, mentre ora all'improvviso ogni cosa brillava dall'interno, terribilmente bella e tanta chiarezza. Lì davanti a lei, a portata di mano, vi erano oggetti e realtà di cui non si era mai occupata e in mezzo ai quali capiva adesso che rappresentavano la sua vita vera. Altri invece, che prima le erano sembrati importanti, si volatilizzavano come fumo. Aveva avuto sinora relazioni sociali molto intense, in mezzo al frastuono, alle chiacchiere, circondata da persone facoltose, e in fondo era vissuta soltanto per questo. Ma adesso, chiusa da una settimana nel carcere della propria casa, non ne sentiva la mancanza, anzi, provava soltanto disgusto per la vacua operosità della gente inoperosa. E distinto misurava sul metro di questo primo e forte sentimento, che solo ora le era dato provare, la superficialità delle sue precedenti inclinazioni e l'incalcolabile perdita che aveva subito in fatto di amore attivo. Come in un abisso, guardava nel suo passato. In 8 anni di matrimonio, nell'insensata convinzione di godere di una felicità troppo modesta, non aveva mai cercato di avvicinarsi al marito, rimanendo estranea all'anima di lui, non meno che ai figli. Tra lei e i bambini c'era gente stipendiata, governanti e domestici per dispensarlo da tutte quelle piccole incombenze di cui cominciava ad avvertire solo ora, da quando aveva guardato meglio nella vita dei figli, che potevano essere più incantevoli degli sguardi vogliosi degli uomini e più inebrianti di un amplesso. A poco la sua vita acquistò un nuovo senso. Fra le cose si strinse una rete di rapporti e in tutto ella ravvisò subitamente l'atto serio e significativo. Da quando conosceva il pericolo, e con il pericolo un sentimento vero, aveva di colpo cominciato a percepire che qualsiasi cosa, anche la più estranea, le era fine. In tutto si ritrovava, e il mondo, prima trasparente come vetro, divenne all'improvviso uno specchio grazie alla macchia scura della sua ombra. Ovunque volgesse lo sguardo e tendesse l'orecchio, ecco d'improvviso la realtà. I giornali riportavano la vicenda di un ufficiale che sotto ricatto era diventato un traditore. Un brivido la scosse, come lo capiva. Non avrebbe fatto anche lei l'impossibile per procurarsi del denaro, per comprarsi qualche giorno di pace, una parvenza di felicità? Qualsiasi riga accennata al suicidio, al delitto, alla disperazione, adesso improvvisamente la toccava nel profondo. In tutti si riconosceva, in colui che era stanco di vivere o aveva perso ogni speranza, nella domestica sedotta e nel bambino abbandonato, ovunque ritrovava il suo destino. Di colpo comprese quanto fosse ricca la vita ed ebbe la certezza che mai più la sorte le avrebbe inflitto un'unica ora di vacuità. E adesso, solo adesso che tutto volgeva al termine, avvertiva come possibile un nuovo inizio. E su quella sublime armonia con l'infinità del mondo doveva mai essere consentito che la sordida donnaccia mettesse le sue zampe per farne strame? E per quell'unica sua colpa doveva andare distrutta l'intera grandezza e bellezza che ora per la prima volta lei si sentiva capace di comprendere? E perché si ribellava ciecamente contro una sventura che in fondo riteneva giustificata? Perché proprio a lei doveva toccare una pena tanto terribile per una mancanza di così poco conto? Quante altre lei conosceva, donne frivole, sfrontate, lussuriose, che arrivavano a pagarli i loro amanti, nelle cui braccia si facevano beffe dei mariti, donne che vivevano nella menzogna come nel loro elemento, che nel fingere diventavano più belle, più forti, se braccate, più sagge nel pericolo, mentre lei crollava senza forza al primo moto di paura, alla prima trasgressione. ma era davvero colpevole? Nel profondo del cuore sentiva che quell'uomo, il suo amante, era estraneo, che lei non gli aveva mai dato nulla della sua vita vera, nulla aveva ricevuto da lui, di nulla gli aveva fatto dono. Tutto ciò che era stato e già accaduto nell'oblio non era un delitto ascrivibile a lei, bensì a un'altra donna che lei stessa non comprendeva e che nemmeno riusciva più a ricordare. Era legittimo punire qualcuno per un delitto ormai espiato con il passare del tempo? Ebbe un subitaneo moto di sgomento. Sarebbe stato capace il marito di comprendere che lei non aveva amato un uomo, bensì l'avventura, che anche lui era colpevole per la sua troppa bontà, per averle offerto una vita senza affanni, nella quale il carattere le si era infiacchito? Avrebbe saputo essere altrettanto giusto, dovendo giudicare qualcosa che lo riguardava in maniera diretta? Ma era destino che Irene non potesse abbandonarsi a queste dolci speranze, perché già l'indomani arrivò un nuovo biglietto e, come una scudisciata, ravvivò la sua paura che si era un poco sopita. Questa volta la richiesta era di 200 corone e lei le consegnò senza alcuna resistenza. Era terrorizzata da quel ricatto tutto giocato al rialzo, al quale sentiva di non poter far fronte nemmeno sul piano materiale, perché anche se di famiglia facoltosa, non era certo in condizione di procurarsi somme considerevoli senza che nessuno lo notasse. E poi a che cosa sarebbe servito? Sapeva che l'indomani sarebbero state 400 corone e prima o poi 1000, e quanto più denaro le avesse dato, tanto più quell'altra gliel'avrebbe chiesto, e poi alla fine, non appena lei avesse esaurito le risorse, sarebbe arrivata la lettera anonima, la catastrofe. Ciò che comprava era solo un po' di tempo, la possibilità di tirare per un attimo il fiato, 2 o 3 giorni di tregua, magari una settimana, ma comunque un tempo affatto inutile, gonfio di tormenti e di tensioni. Da settimane dormiva male, per via di sogni ancora più angoscianti della veglia. Le mancavano l'aria, il movimento, un po' di requie, un'occupazione. Non riusciva più a leggere, a intraprendere alcunché, braccata dalla paura come da un demone. Le pareva d'essere un'inferma, talvolta doveva mettersi a sedere di colpo perché colta da violente palpitazioni, il peso dell'ansia le inondava le membra con il liquido denso di una stanchezza quasi dolorosa che però non cedeva al sonno. La sua intera esistenza era minata da quella paura che la divorava, il suo corpo ne era intossicato e in cuor suo ella chiedeva solo che il morbo si scatenasse, infine, in una sofferenza palese, in una malattia suscettibile di riscontro clinico, per la quale gli altri provassero comunque misericordia e pietà. Anche il marito era cambiato nell'ultimo periodo. La severità minacciosa dell'approccio inquisitorio assunto nei primi giorni si era ammorbidita in un particolare atteggiamento benevolo e premuroso che, suo malgrado, la riportava al tempo in cui erano fidanzati. La trattava come fosse malata, usando le riguardi che la confondevano, perché si vergognava di quell'amore così immeritato, ma d'altra parte la preoccupavano perché potevano essere anche solo uno stratagemma per carpirle in modo surrettizio il segreto dalle mani indebolite, proprio quando lei meno se lo aspettava. Da quella notte in cui l'aveva spiata nel sonno, da quel giorno in cui gli aveva visto in mano la lettera, la sua diffidenza si era volta in compassione, cercava di guadagnarsi la fiducia di lei con una delicatezza che a volte la tranquillizzava e quasi la induceva a cedere per tornare a consegnarla un attimo dopo al sospetto. E se fosse stata solo un'insidia del giudice istruttore, l'adescamento di chi vuol portare fuori strada l'imputato, un ponte mobile della fiducia che lei avrebbe attraversato sino alla confessione, ma che poi sarebbe stato rimosso all'improvviso per lasciarla alla mercé del suo arbitrio? Oppure sentiva anche lui che quel continuo spiare e origliare non era più tollerabile e l'affetto che provava per Irene era così profondo da indurlo in segreto a condividerne il dolore che di giorno in giorno si palesava sempre di più? Assalita da uno strano brivido, aveva come la percezione che lui talvolta le stesse offrendo la parola capace di redimerla, che volesse renderle la confessione di una facilità quasi allettante. Irene capiva le sue intenzioni e tanta bontà la colmava di gioiosa gratitudine, ma quanto più vivo si faceva l'affetto per il marito, tanto più cresceva la vergogna, una vergogna inflessibile nell'impedirle di pronunciare la parola dovuta, ben più di quanto non lo fosse stata prima la diffidenza. Una volta in quei giorni lui le parlò con molta chiarezza e guardandola negli occhi. Lei stava rincasando e aveva sentito discutere ad alta voce nell'ingresso. Il tono energico e tagliente del marito, i rimproveri queruli della governante e a intervalli lacrime e singhiozzi. La sua prima reazione fu di sgomento. Se in casa sentiva alzare la voce o parlare con foga, la coglieva subito un brivido. La paura era il sentimento con cui reagiva a tutto ciò che le sembrava insolito, la paura bruciante che la lettera fosse già arrivata e il segreto svelato. Ogni volta che apriva la porta rientrando, il suo primo sguardo correva interrogativo ai volti, per scoprire se durante quelle ore fosse accaduto qualcosa, se la catastrofe si fosse già abbattuta in sua assenza. In questo caso, come constatò subito con grande sollievo, si era trattato solo di un bisticcio tra i bambini davanti a una specie di piccolo tribunale improvvisato. Pochi giorni prima una zia aveva fatto dono di un giocattolo al maschietto, un cavalluccio dai colori vivaci, il che aveva acceso un'aspra invidia nella sorellina, il cui regalo non era altrettanto bello. La piccola aveva cercato inutilmente di far valere i propri diritti e con una tale bramosia che il fratello gli aveva proibito di avvicinarsi al suo giocattolo, suscitando così nella bambina sulle prime grida di collera e poi un silenzio sordo, cupo, ostinato, ma l'indomani il cavallo era sparito senza lasciare traccia. E tutte le ricerche del ragazzino furono vane finché per puro caso l'oggetto scomparso non fu rinvenuto a pezzi nella stufa. Le parti in legno spezzate, il manto strappato via e l'interno sventrato. I sospetti caddero come naturale sulla piccola. Il bambino era corso in lacrime dal padre per accusare l'infame, la quale fu costretta a dare spiegazioni e stava giusto cominciando l'interrogatorio. Irene provò un'improvvisa gelosia. Come mai i bambini andavano sempre da lui e mai da lei a raccontare i loro affanni? Da sempre consideravano i loro bisticci e le loro lagnanze, confidavano i loro bisticci e le loro lagnanze a suo marito. Finora le aveva fatto piacere essere sollevata da questi piccoli fastidi, ma adesso tutto d'un tratto desiderava con ardore poter partecipare perché sentiva che erano segno di amorevole confidenza. Il breve dibattimento si concluse in fretta. Sulle prime la piccola negò con un tremito nella voce che la tradiva. Irene guardava il marito. Le pareva che lui presiedesse quel tribunale domestico non per giudicare la bambina, bensì lei stessa, il suo destino, in quanto già l'indomani gli sarebbe potuto accadere di trovarsi lì, alla sbarra, con la stessa voce tremante e concitata. L'uomo mantenne lo sguardo severo finché la piccola continuò a insistere nella sua bugia. Quindi ne smontò parola per parola la resistenza, senza mai andare in collera se la figlia si intestardiva. Poi però, quando il negare si perse in una sorta ostinazione, le parlò in tono bonario, dimostrandole addirittura l'intima necessità del suo atto, e quasi la scusò di aver compiuto un gesto tanto riprovevole in un accesso d'ira, perché di certo non si era resa conto che con la sua condotta avrebbe causato un dolore al fratello. E fu così affettuoso e persuasivo nello spiegare alla bambina, sempre meno sicura di sé, per quale motivo il suo atto fosse qualcosa di comprensibile e tuttavia di condannabile, che alla fine la piccola rese, balbettando, la sua confessione. Irene si gettò su di lei per abbracciarla, ma la piccola la respinse con un moto di stizza. Anche il marito la biasimò per quella pietà intempestiva, poiché non intendeva affatto lasciare impunita la cattivazione, e combinò una pena, in sé di poco conto, ma che avrebbe toccato nel profondo la figlia, ovvero il divieto di partecipare l'indomani a una festicciola in vista della quale la piccola si rallegrava già da settimane. La bambina ascoltò la sentenza tra i singhiozzi. Il fratello proruppe in grida di giubilo, ma quello scherno astioso e avventato gli procurò subito la medesima punizione e, a causa della sua gioia maligna, si proibì anche a lui di partecipare alla festicciola. Messi, non avendo altra consolazione che quella di condividere il medesimo castigo, i bambini infine si allontanarono e Irene restò sola con il marito. Adesso tutto d'un tratto lo sentì, era infine giunto il momento di parlare della propria colpa, invece che alludervi soltanto discorrendo di quella della bambina e della sua confessione, ed ella fu colta da un senso di sollievo al pensiero di poter aprire il suo cuore e chiedere pietà, almeno in forma velata, perché sarebbe stato un segnale per lei se l'uomo avesse accolto con un atteggiamento benevolo la sua intercessione per la bambina. Sapeva che in tal caso avrebbe forse trovato il coraggio di perorare la propria causa. «Dimmi, Fritz», esordì, «davvero non vuoi lasciare andare i bambini alla festa domani? Ne saranno terribilmente infelici, soprattutto Hélène. Ciò che ha fatto non è poi così grave. Perché vuoi punirla con tanta severità? Non ti fa pena la povera piccina?» Lui la guardò, poi si mise a sedere con assoluta calma. Si vedeva che desiderava affrontare la questione fin nel dettaglio e un presentimento, piacevole e angosciante insieme, le fece sospettare che l'avrebbe ripagata parola per parola senza sconti. Tutto il suo essere attendeva la fine di quella pausa che lui forse, con intenzione, oppure perché occupato a riflettere, faceva durare così a lungo. «Se non mi fa pena, mi chiedi?» «E io ti rispondo no, oggi non più. Adesso che ha ricevuto il castigo sarà sollevata, anche se le sembrerà duro. Infelice piuttosto lo era ieri, quando il povero cavallino languiva a pezzi nella stufa. Tutti in casa lo stavano cercando e di ora in ora cresceva in lei la paura che potessero trovarlo, che lo trovassero davvero. La paura è peggio del castigo, perché alla fine il castigo è qualcosa di determinato e sia pesante o meno è sempre meglio della spaventosa incertezza, della tremenda tensione che si prolunga all'infinito. Appena seppe qual era il castigo ne fu sollevata. Le sue lacrime non devono indurti in errore. È solo che adesso sgorgano mentre prima se le teneva dentro e dentro fanno soffrire di più che fuori. Se non fosse una bambina, o se si potesse in qualche modo scandagliare il suo cuore, si scoprirebbe, credo, che è davvero felice, nonostante la punizione delle lacrime, più felice di ieri, quando girava per casa in apparenza spensierata e senza che nessuno la sospettasse. Irene alzò gli occhi, aveva la sensazione che ogni parola fosse indirizzata a lei, ma lui sembrava ignorarla e, fraintendendone forse lo sguardo, seguitò risoluto. «È proprio così, puoi credermi. Lo vedo in tribunale, durante l'istruttoria. Ciò che più di tutto fa soffrire gli imputati è dover dissimulare il rischio di essere scoperti, la spaventosa necessità di difendere una menzogna contro migliaia di piccoli attacchi occulti. È terribile trovarsi di fronte a un caso del genere in cui il giudice ha già tutto in mano, la colpa, la prova, magari persino la sentenza. Manca solo la confessione, che è bloccata giù nel profondo dell'imputato e non vuole uscire per quanto uno tiri e stappi. Talvolta la sofferenza dei giudici è maggiore rispetto a quella delle vittime, tanto più che gli imputati vedono sempre nel giudice un nemico, mentre è proprio lui che li aiuta. E io, l'avvocato, il difensore, dovrei esortarli a non confessare, a sostenere con sempre nuovi argomenti le loro menzogne, ma spesso, in cuor mio, non ne ho il coraggio, perché i colpevoli soffrono di più se non confessano, rispetto a quando invece lo fanno e ne ricevono la giusta punizione. Continuo a non capire come si possa commettere un misfatto con la consapevolezza del pericolo e poi non si abbia il coraggio della confessione. Questa paura meschina davanti a una parola io la trovo più deplorevole di qualsiasi fine. Ma tu credi che sia sempre soltanto paura ciò che blocca gli altri? Non potrebbe essere vergogna, la vergogna di aprire il proprio cuore e di spogliarsi davanti a tutti? Sorpreso, egli alzò lo sguardo. Non era avvezzo a ricevere risposte da lei, ma quella parola lo aveva affascinato. «Vergogna», dice. Si era stato in piedi, in preda a una singolare eccitazione, e andava su e giù per la stanza. Quell'idea pareva avesse colpito in lui qualcosa che adesso gli guizzava dentro e si agitava con violenza. D'un tratto si fermò. «Questo lo ammetto. Vergogna davanti alla gente che divora insaziabile le disgrazie altrui sbattute in prima pagina. Forse», e dovette distogliere lo sguardo perché lui la guardava fisso e lei sentiva che le tremava la voce, forse la vergogna è maggiore al cospetto di coloro cui ci si sente più legati. Lui si fermò di colpo, come immobilizzato da una forza interna. Tu pensi dunque, e d'un tratto la sua voce mutò, divenne morbida e soffocata, tu pensi che per Hélène sarebbe stato più facile confessare a qualcun altro la sua colpa, magari alla governante? Sono persuasa che proprio a te ha opposto tanta resistenza solo perché il tuo giudizio ha per lei maggiore valore, perché è te che ama più di tutti. Lui si fermò di nuovo. Forse hai ragione, anzi, senz'altro, però che strano, non ci avevo mai pensato. Eppure è così semplice. Forse sono stato troppo severo, tu d'altronde mi conosci, voglio dire, non sotto questo aspetto, ma adesso vado subito da lei, naturalmente può andare alla festa. Volevo solo punirla per la sua caparbietà, per la sua resistenza, e perché non aveva fiducia in me. Ma hai ragione, non voglio che tu mi creda incapace di perdonare. Non lo vorrei, soprattutto non lo vorrei, non vorrei che lo credessi tu, Irene. Lui la guardò e lei si sentì arrossire sotto il suo sguardo. C'era un'intenzione dietro le sue parole, oppure si trattava solo di un caso pieno di rischi e di insidie? Irene, nel più segreto recesso di sé, già attendeva con ansia ciò che fino allora aveva temuto, il fulmine liberatore, la scoperta della verità. E il suo desiderio si sarebbe realizzato più in fretta di quanto lei non immaginasse. Beh, abbiamo detto che la signora Irene dovrebbe leggere le lettere a Lucilio e la invitiamo a farlo insieme a noi in questo esercizio. Dobbiamo sapere che tale epistolare a Lucilio redatto da Seneca, che come sappiamo è un filosofo di scuola stoica, è possibile ricavare un ampio ventaglio di affermazioni appartenenti alla cultura epicurea. Un filosofo stoico che predica affermazioni epicuree, e sì, perché ormai la grande operazione di integrazione culturale si sta completando. E ciò dimostra che l'età tardoantica è tempo di integrazione culturale. Si è decisamente compiuta l'integrazione tra la cultura greca e la civiltà romana, un tema, ricordate, che abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, e il rapporto di odio e amore tra le due culture, che però è molto fecondo e producente. E il pensiero eclettico di Cicerone ha fatto scuola, perché eclettico vuol dire che mette insieme il buono che c'è nei pensieri di tutte le scuole presenti in questo momento sul territorio dell'Ecumene, per formulare dei catechismi, no, con i quali ci si possa educare. E quindi il pensiero eclettico di Cicerone ha fatto scuola, perché, per dirla in parole povere, di ciò che è utile sul piano etico non si butta via nulla, ma lo si introduce con spirito pratico nella propria riflessione filosofica, nella propria riflessione esistenziale. Seneca, nelle lettere a Lucilio, non cita mai né Claudio né Nerone né altri personaggi di potere, ma mette al centro la sua persona, non per esaltarsi narcisisticamente, ma per condurre invece un'impietosa autocritica verso se stesso. E questo suo modo di agire lo sintetizza in un'espressione che è diventata l'emblema della scuola filosofica stoica romana: si è saggi quando si sa liberare se stessi di fronte a se stessi. No, bisogna ammettere che ci sono idee buone in circolazione, no? E anche se non sono frutto della nostra scuola, noi le dobbiamo utilizzare. E sarebbe bello leggere i testi di tutte le 124 lettere dell'opera epistolare di Seneca, e questo esercizio, per il quale occorrono tempi extrascolastici, lo potete fare per conto vostro. È una lettura che presenta delle difficoltà, ma non sono insormontabili, perché le molte edizioni in cui quest'opera è stata pubblicata e che potete trovare in biblioteca, sulla rete, ci sono molti siti con il testo di quest'opera, presentano tutto un buon corredo di note che facilitano la comprensione del testo, quando in esso si presentano situazioni che devono essere spiegate, perché l'autore non si ferma a chiarire questioni che il suo lettore Lucilio conosce. No, non è che Seneca si ferma a spiegare a Lucilio cose, no, che Lucilio, Seneca sa, che Lucilio conosce. Il bello è che, come quasi sempre succede con le opere dei classici, da questo testo nel corso dei secoli sono stati estrapolati frammenti significativi, cioè sono stati fatti degli assaggi, come ci ha insegnato Montaigne nel 1580 con i suoi saggi, che hanno assunto la forma dell'aforisma. Sapete che cos'è un aforisma? Beh, un aforisma è una sentenza, un motto, una massima, un detto, un precetto, un adagio, una frase significativa, insomma, no? Molto più semplicemente si può anche dire così, che invita a una frase significativa che invita alla riflessione. Poi l'aforisma diventa, questa frase diventa qualche cosa di più, invita alla riflessione, ma un punto di riferimento. Sono state composte quindi molte raccolte di aforismi, guardate, tratti dalle lettere a Lucilio di Seneca. E il fatto significativo è che i primi che si sono dedicati a fare questa operazione editoriale sono stati i padri della Chiesa, a cominciare da Gerolamo. Conoscete Gerolamo perché l'anno scorso l'abbiamo incontrato molte volte, perché Gerolamo è stato il primo grande studioso dei classici del V secolo. Gerolamo, confidenzialmente Gerolamo è San Gerolamo che trovate in molte raffigurazioni, no? Che studia, traduce, sta nella grotta insieme al leone, un leone timidissimo, perché siccome Gerolamo digiuna molto, il leone pensa che Gerolamo possa avere delle visioni, te lo prenda per una porchetta e te lo mangi, cioè il demonio. Gerolamo perché hanno ravvisato in questi detti una precettistica, sebbene stoico e figurea, quindi pagana, però utile per educare e formare coscienze cristiane. E, beh, Gerolamo d'altra parte nella sua cronica, nelle sue lettere, nella sua cronica in cui comincia a commentare i classici, scrive: prima sono ciceroniano e poi sono cristiano. Quindi lo abbiamo già incontrato lo scorso anno, queste affermazioni abbiamo incontrato Gerolamo, lo incontreremo perché è una figura del tardo antico. E gli aforismi tratti dalle lettere a Lucilio di Seneca, nel Medioevo, nel Rinascimento, in età moderna, in età contemporanea, hanno funzionato come efficaci suggerimenti e come imperdibili occasioni per riflettere sulla condizione umana. Nel 1500 ha tradotto le lettere a Lucilio anche Annibal Caro, ricordate Annibal Caro che ha tradotto l'Eneide, lo abbiamo incontrato l'anno scorso come traduttore dell'Eneide, e anche Annibal Caro ha stilato una raccolta di aforismi dalle lettere a Lucilio. E ora noi ci avvaliamo di una di queste raccolte per leggere in chiave aforistica le lettere a Lucilio di Seneca. Cioè leggiamo la prima parte di questa raccolta di sentenze che suggeriscono una riflessione sulla condizione umana. Sono affermazioni, in qualche caso, non immediatamente facili da capire. Tuttavia sono aperte anche all'interpretazione personale, perché mentre lo stoicismo ellenistico originario, quello del III secolo a.C., è dogmatico, lo stoicismo, l'epicureismo, lo scetticismo, cioè le scuole dell'ellenismo nascono nel III secolo a.C., quindi 300, più di 300 anni rispetto a Seneca, a Cicerone, a Lucrezio, che riprendono, ecco, il pensiero di queste scuole. Quindi originariamente i pensieri di queste scuole sono pensieri dogmatici e poi dopo è chiaro che le cose cambiano, ecco, nel corso del tempo. E la visione romana di Seneca della dottrina stoica è invece decisamente interlocutoria, intresa di spirito pratico. Negli aforismi tratti dalle lettere a Lucilio noi troviamo elementi del pensiero stoico, molti, molti elementi del pensiero epicureo, soprattutto attraverso la lettura che ne fa Lucrezio del pensiero epicureo. L'anno scorso l'abbiamo incontrato dal De Rerum Natura, si capisce che Seneca ha letto e ha studiato il De Rerum Natura di Lucrezio, così come ha studiato le opere di Cicerone e così come ha studiato, ecco, tutti i catechismi delle correnti storiche che circolano da secoli, soprattutto nella Magna Grecia a Roma, ma poi faremo un excursus per capire, no? Molto brevemente questo viaggio che noi abbiamo già fatto poi lo scorso anno. Leggiamo adesso le lettere a Lucilio attraverso la raccolta di aforismi come spunti per riflettere sulla condizione umana, no? In ogni aforismo dovremmo premettere un caro Lucilio, no? Caro Lucilio, ma che sta per caro ciascuno di noi, ciascuna di noi, perché ciascun aforisma è rivolto a noi. E allora, leggiamo. Sii saggi, caro Lucilio, sii saggi quando si sa liberare se stessi di fronte a se stessi. Quando è inutile che ce la raccontiamo, no, questo è detto in parole molto semplici, dice Seneca. Cioè, è inutile che noi blefiamo con noi stessi, noi sappiamo che cosa combiniamo, no? Quindi, certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti, altri ancora si perdono nel vento. Qui c'è Poppina. Ma la cosa più vergognosa è perdere tempo per negligenza. Della nostra esistenza buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior parte nel non far niente e tutta quanta nell'agire diversamente dal dovuto. Ecco il nostro errore, vediamo la morte davanti a noi, invece gran parte di essa è già alle nostre spalle, appartiene alla morte la vita passata. Metti a frutto ogni minuto, sarai meno schiavo del futuro se ti impadronirai del presente, tra un rinvio e l'altro la vita se ne va. Chi è dappertutto non è da nessuna parte. Questo vale per le presenze sulle medie. Non comprare troppi libri, dal momento che non puoi leggere tutti i volumi che per cupidigia vorresti avere. Basta possederne quanti puoi leggerne. Una volta comprate un libro, leggetelo, non mettetelo lì, poi ne comprate un altro. Povero non è chi ha poco, ma chi vuole di più. Mi domandi quale sia la giusta misura della ricchezza. Primo, avere il necessario. Secondo, quanto basta. Con un amico decidi tranquillamente di tutto, ma prima decidi se è un amico. Una volta che hai fatto amicizia, ti devi fidare. Prima però devi decidere se è vera amicizia. Rifletti a lungo se è il caso di accogliere qualcuno come amico, ma una volta deciso, accoglilo con tutto il cuore e parla con lui apertamente come con te stesso. Chi ha paura di essere ingannato insegna a ingannare e i suoi sospetti autorizzano ad agire disonestamente. Certe cose proprio per questo sono meno da temere, perché fanno molta paura. Nessun male è grande se è l'ultimo. Non può vivere una vita serena chi si preoccupa troppo di prolungarla e annovera tra i grandi beni molti anni vissuti. I più ondeggiano infelici tra il timore della morte e le angosce della vita. Non vogliono vivere, né sanno morire. Possedere un bene non serve a niente se non si è pronti a perderlo. E i beni, la cui perdita è più facilmente tollerabile, sono quelli che perduti non possono essere oggetto di rimpianto. La sorte non ha innalzato nessuno tanto da non ritorcere contro di lui quanto gli aveva concesso di fare. Non fidarti della momentanea tonaccia. Fa presto il mare ad agitarsi. Nello stesso giorno le barche affondano là dove si erano spinte per diporto. Chi si adatta bene alla povertà è ricco. Bisogna essere nell'intimo completamente diversi dagli altri, ma simili al resto della gente nell'aspetto esteriore. È grande chi usa vasellami di argilla come fossero di argento, ma non lo è meno chi usa l'argento come se fosse argilla. Solo i deboli non sono in grado di reggere la ricchezza. Non dà gioia il possesso di nessun bene se non puoi dividerlo con gli altri. Ritirati in te stesso per quanto puoi, frequenta le persone che possono renderti migliori e accogli quelli che puoi rendere migliori. Il destino di una persona salita tanto in alto è precipitare. La persona saggia è autosufficiente, non nel senso che vuole essere senza amici, ma che può stare senza amici. E questo può significa che se perde un amico sopporta con animo sereno. Chi è diventato amico per convenienza finirà di esserlo. Se nell'amicizia si ricerca un utile, per ottenerlo si andrà contro l'amicizia stessa. Il sommo bene, cioè la felicità, non cerca al di fuori mezzi per realizzarsi. È un bene interiore e nasce tutto da se stesso. Diventa schiavo della sorte se ricerca una parte di sé all'esterno. Nessuno è tanto vecchio da non poter sperare in un altro giorno di vita, e un solo giorno è un momento della vita. È veramente felice e padrone di sé chi aspetta il domani senza preoccupazione. Se uno dice ho vissuto, ebbene ogni giorno alzarsi al mattino gli appare come un guadagno. Il valore, quando è sfidato, si moltiplica. Sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano effettivamente. E spesso soffriamo più per le nostre paure che per la realtà. Crediamo facilmente alle supposizioni, non mettiamo a fuoco le cause delle nostre paure e non ce le scuotiamo di dosso, ci agitiamo, voltiamo le spalle come soldati che abbandonano l'accampamento per il polverone sollevato da un branco di pecore in fuga. Tutto ciò che è incerto è in balia delle congetture e dell'arbitrio di un animo terrorizzato. Perciò niente è così dannoso, così irrefrenabile come il panico. Le altre forme di timore sono irrazionali, questa è dissennata. Anche la sfortuna è mutevole. Forse sarà, forse non sarà, nel frattempo non è. Tu spera nel meglio. La persona saggia non provocherà mai l'ira dei potenti, anzi la eviterà, come in navigazione si evitano le tempeste. Nessuno versa il sangue di un altro per il gusto di uccidere, o almeno pochi. La maggior parte agisce più per calcolo che per odio. Nessuno può vivere felicemente, neppure in maniera tollerabile, senza l'amore della saggezza. Una perfetta saggezza rende felice la vita, ma tollerabile la rende anche una saggezza imperfetta. Mantenere i propositi fatti richiede più impegno che concepire onesti propositi. La filosofia non è un'arte che cerca il favore popolare e non è fatta per essere ostentata. Non consiste nelle parole, ma nei fatti. La filosofia insegna ad agire, non a parlare, ed esige che si viva secondo le sue leggi perché la vita non sia in contrasto con le parole né con se stessa e tutte le nostre azioni si uniformino a un unico principio. È già molto non essere corrotti dal contatto con la ricchezza. È grande chi ci vive in mezzo da povero. Se vuoi liberarti da ogni preoccupazione, pensa che avverrà senz'altro quello che temi. E qualunque sia quel male, misuralo con te stesso e poi valuta attentamente la tua paura. Sicuramente ti renderai conto che il male temuto o non è grave o non durerà a lungo. Ti stupisci come di un fatto inaudito, perché pur avendo viaggiato a lungo e in tanti posti diversi, non ti sei scrollato di dosso la tua tristezza e il tuo malessere spirituale? Devi cambiare animo, non cambiare cielo. Bisogna vivere con questa convinzione. Non sono nato per un solo cantuccio, la mia patria è il mondo intero. Vedete, molti di questi aforismi voi li sentite citare in continuazione perché vengono utilizzati regolarmente per spiegare un concetto, ecco, in modo sintetico. Ora, prima di proseguire nella lettura della seconda parte di questa rassegna di aforismi tratti dalla lettera a Lucilio, è necessario fare chiarezza e mettere in evidenza quali sono i punti salienti del pensiero di Lucio Anneo Seneca, che è l'esponente più autorevole della scuola filosofica romana di impronta stoica. Ora, prima di entrare nell'argomento specifico, probabilmente è doveroso ricordare brevemente alcuni dati riguardante l'origine e l'evoluzione del pensiero stoico. Il pensiero dello stoicismo delle origini, noi lo abbiamo studiato insieme con il pensiero epicureo e scettico, ricordate, no? Nel corso del nostro primo viaggio sul territorio dell'ellenismo nell'anno 2009-2010. Guardate, chi lo desidera può usufruire, se vuole ripassare, dell'ascolto delle lezioni di questo percorso collegandosi sulla rete ai siti di riferimento di questa nostra esperienza didattica. Gli indirizzi li trovate lì nel repertorio, nell'intestazione del repertorio. Guardate sul punto 2 del repertorio. Intanto dobbiamo ricordare che il termine stoico, e siccome Seneca rinnova lo stoicismo, e poi lo stoicismo d'ora in poi verrà studiato sugli aforismi di Seneca, e sarà uno stoicismo contaminato dall'epicureismo, contaminato dallo scetticismo e contaminato dall'eclettismo, perché questo fa eclettismo, cioè la contaminazione, no, dei vari pensieri, no? Fa l'eclettismo. Ora, il termine stoico, ricordate, deriva dalla parola greca stoa, che significa portico. Ce n'è anche uno qua fuori, qualche volta quando abbiamo trovato la scuola chiusa abbiamo fatto scuola lì, no? E sotto il portico, quando fa la stoa, sotto la... È doveroso ripetere, per rinfrescarci la memoria, e anche magari per chi non lo sa, che nell'anno 300 avanti Cristo, quindi 6 anni dopo la fondazione del giardino di Epicuro, o dell'orto di Epicuro, un mercante nato nella città di Cizio, un'antica colonia fenicia sull'isola di Cipro, di nome Zenone, sapete dov'è l'isola di Cipro, Zenone è vissuto tra il 332 e il 264 circa avanti Cristo, apre ad Atene una nuova scuola. Zenone di Cizio, per l'attività della sua scuola, siccome è un mercante, affitta un portico, cioè lui ci sa fare, non ha bisogno di... affitta un portico, in greco stoa, e questo portico però non è un posto qualunque, cioè cerca un posto, un luogo che possa coinvolgere, attirare le persone. È il portico del mercato, dove c'è il movimento, è il portico del mercato centrale di Atene, chiamato Pecile, ed è uno spazio molto bello, perché tra l'altro è tutto affrescato dai dipinti di uno dei più importanti pittori dell'antichità, Polignoto di Taso. Ecco, quindi è un bel portico, ci sono tutti gli affreschi, a suo tempo abbiamo visto anche che affreschi ci sono lì, no? Ricordate, abbiamo rincorso Polignoto a Taso. I tre personaggi principali, i soci fondatori che hanno agito in modo autonomo l'uno dall'altro, attraverso i quali si è sviluppata in origine, quindi nel terzo secolo avanti Cristo, la scuola stoica, sono Zenone di Cizio, Cleante di Asso, vissuti nel terzo secolo, e Crisippo di Tarso. Ora, nel corso del viaggio dell'anno 2009-2010, noi abbiamo incontrato e studiato il pensiero di questi singoli personaggi. Ora, mentre la scuola epicurea è una scuola, poi si diffondono tante scuole, invece vedete, la scuola stoica ha tre teste, quindi è eterogenea. Il pensiero della scuola stoica ha avuto, insieme con l'epicureismo e lo scetticismo, una grande diffusione nel mondo greco e latino, e ha contribuito, per le novità che porta con sé, a dare inizio alla fine dell'età antica. Ora, per circa 5 secoli, le opere del pensiero epicureo, scettico e stoico, le scuole di pensiero cosiddette della sapienza poetica e ellenistica, sono state studiate, e dovunque sono sorte scuole, in Grecia, in Asia Minore, in Egitto, naturalmente anche in Italia, in particolare nella Mega Hellas, nella Magna Grecia. Queste scuole arrivano nella Magna Grecia In Italia, soprattutto nella campagna Felix, il pensiero epicureo insieme al pensiero stoico lo ha portato nel primo secolo avanti Cristo Filodemo di Gadara, il quale apre una scuola ad Ercolano, no? Come sappiamo, ad Ercolano, negli scavi di questa città sepolta, come Pompei dalle ceneri del Vesuvio, c'è stata l'eruzione dell'età tardoantica, anche, no? Una delle più terribili, l'età tardoantica, anche un momento di catastrofi, quella del 79, l'eruzione del Vesuvio. Ebbene, nella scuola, la scuola di Ercolano, ad Ercolano, negli scavi di questa città sepolta, nella villa di Calpurnio Pisone, e noi l'abbiamo citato la scorsa settimana, perché Calpurnio Pisone è il nobile che ha diretto nel 64 la sfortunata congiura contro Nerone, no? Nella quale è coinvolto anche Seneca, con altri intellettuali che incontreremo. E ancora oggi, guardate, tornano alla luce i pezzi dei papiri di un'opera di Filodemo che si intitola Rassegna dei filosofi. Un frammento di quest'opera, tra quelli riportati alla luce nel secolo scorso, è molto interessante perché testimonia di come nel primo secolo avanti Cristo le culture epicurea e stoica si diffondano insieme di pari passo nel mondo latino. Quindi è chiaro che qualche secolo dopo, no, arrivano già queste idee, no? Arrivano nella testa di Seneca in modo già prefabbricato, cioè ha già un'idea, no, dell'integrazione tra queste culture. Ora, leggiamo che cosa scrive Filodemo di Gadara nell'opera intitolata Rassegna dei filosofi. L'amicizia viene distrutta da chi considera la politica un affare e non una missione, e per costoro l'invidia, la rivalità, la lotta, la deliberata organizzazione di guerre sono metodi di lavoro. I filosofi della nostra scuola hanno per la giustizia, la bontà, la bellezza e le virtù in genere le medesime inclinazioni delle persone comuni, ma a differenza di loro i nostri ideali non sono fondati su basi emotive, cioè sulle degradanti passioni, ma su basi razionali, cioè sulle necessarie e feconde riflessioni. Io penso che queste idee dei discepoli del giardino di Epicuro siano condivise anche dai discepoli della Stoa. Vedete, questo frammento mette in evidenza come, ed è molto significativo questo frammento, sembra un editoriale scritto oggi, questo frammento mette in evidenza come già dal primo secolo avanti Cristo la scuola epicurea e la scuola stoica cerchino e trovino sul territorio latino della campagna Felix punti di contatto. Il primo ideale comune è quello di fondare una morale basata sulla ragione e non su basi emotive, e di conseguenza è logico che, come l'epicureo Filodemo di Gadara nel primo secolo avanti Cristo fa riferimento al pensiero stoico, così lo stoico Lucio Annaeo Seneca nel primo secolo dopo Cristo compone opere nelle quali c'è un costante riferimento a concetti epicurei, soprattutto nelle lettere a Lucilio. Ora, a proposito delle lettere a Lucilio e della raccolta di aforismi di cui abbiamo letto la prima parte e stiamo per leggere la seconda, beh, scegliete uno, due o almeno tre, non più di tre, tra queste sentenze, quelle che ritenete più significative, scrivetele per metterle in circolazione attraverso la biblioteca itinerante, oppure per fare il punto voi. No, questa mi piace, questa, oppure quelle che magari mi piacciono di meno, o se volete dare una vostra interpretazione, perché sono interlocutorie, no, queste sentenze, questi aforismi. E ora leggiamo la seconda parte della raccolta di sentenze tratte dalle lettere a Lucilio. Questi aforismi suggeriscono una riflessione sulla condizione umana, sono affermazioni aperte all'interpretazione personale, perché la traduzione che Seneca fa della dottrina stoica è decisamente interlocutoria. L'arciere non deve colpire il bersaglio di quando in quando, ma deve sbagliare solo di quando in quando. Non è un'arte quella che arriva allo scopo per caso. Un pilota abile naviga pure se la velatura è a brandelli e se ha perso le sartie, segue ugualmente la rotta con quel che resta della nave. Quando la morte è vicina e destinata ad arrivare in ogni caso, richiede una fermezza d'animo tenace, che è piuttosto rara e la può dimostrare solo la persona saggia. La vecchiaia segue la giovinezza e la morte la vecchiaia. Se uno non vuole morire, non vuole vivere. Qualcuno va incontro alla morte pieno d'ira, solo chi vi si è preparato a lungo ne accoglie lieto l'arrivo. Uno solo è il bene, causa e fondamento della felicità, la fiducia in se stessi. Bisogna cercare un bene che non si guasti giorno per giorno, che non conosca ostacoli. Qual è? Lo spirito. Ma deve essere retto, onesto, grande. La vita è tanto breve e noi la rendiamo ancora più breve con la nostra incostanza, ricominciandola di continuo, ora in un modo, ora in un altro, la riduciamo in pezzi e la laceriamo. Non è bella la donna di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella la cui bellezza nel suo insieme distoglie dall'ammirare le singole parti. Non scopriremo mai niente se ci accontentiamo delle scoperte già fatte. Se uno segue le orme di un altro non trova niente, anzi neppure cerca. Chi è amico ama, ma chi ama non sempre è un amico, e pertanto l'amicizia giova sempre, l'amore invece può a volte anche nuocere. Non puoi fuggire al destino, puoi solo vincerlo. Se vuoi sottomettere a te ogni cosa, sottomettiti alla ragione, farai da guida a molti se la ragione farà da guida a te. La qualità migliore di una persona generosa è l'istinto al bene. Nessuna persona di spirito elevato si compiace di cose abiette e sordide. La tira e la esalta la bellezza delle cose grandi. Un animo grande disprezza la grandezza e preferisce la moderazione agli eccessi. Quella è utile e vitale, questi invece nuociono proprio perché sono superflui. Alcuni si immergono nei piaceri e, abituatisi, non ne possono più fare a meno e sono davvero infelici, perché arrivano al punto che per loro il superfluo diventa necessario. Non godono dei piaceri, ne sono schiavi. L'eloquenza povera e scarna rende gli ascoltatori meno attenti. La lentezza e le frequenti interruzioni annoiano. Tuttavia un discorso che si fa attendere rimane più facilmente impresso di uno che scorre via veloce. Come la persona saggia si addice un incedere contenioso, così le si addice un eloquio cauto e non avventato. L'essere umano è un animale dotato di ragione. Il suo bene lo attua appieno se adempia al fine per cui è nato. Che cosa esige da lui questa ragione? Una cosa facilissima, che viva secondo la natura che gli è propria. La punizione più grande per l'individuo perverso consiste nel dispiacere a te e ai suoi. I vizi di molta gente rimangono nascosti perché sono deboli. Quando avranno forze sufficienti, la loro audacia sarà pari a quella dei vizi che la prosperità ha reso già manifesti. La nostra insensatezza è evidente. Secondo noi compriamo unicamente ciò per cui sborsiamo del denaro e definiamo gratuito quello per cui paghiamo di persona. Nessuno può vivere felice se bada solo a se stesso, se volge tutto al proprio utile. Devi vivere per il prossimo se vuoi vivere per te. Il tempo scorre velocissimo e ce ne accorgiamo soprattutto quando guardiamo indietro. Mentre siamo intenti al presente, passa inosservato, tanto vola via leggero nella sua fuga precipitosa. Quanto è insensato l'oratore che si allontana felice per gli applausi di un pubblico ignorante. Perché ti rallegri di essere lodato da persone che non puoi a tua volta lodare? Perché nessuno ammette i propri difetti? Perché vi è ancora immerso. I sogni li racconta chi è sveglio, e così i propri vizi li ammette solo chi è guarito. Ecco una gran cosa: avere la debolezza di un essere umano e la tranquillità di un Dio. Crediamo che la morte ci segua, e invece ci ha preceduto e ci seguirà. Tutto quello che è stato prima di noi è morte. Lucrezio, qui. Che importa se non cominci oppure finisci, quando il risultato in entrambi i casi, in entrambi i casi è questo: non esiste. Chi ha molto da fare non ha tempo di abbandonarsi alla dissolutezza. Senza dubbio il lavoro cancella i vizi generati dall'inerzia. Se il corpo non assorbe più le sue funzioni, non è meglio liberare l'anima dalle sue sofferenze? E forse bisogna agire un po' prima del dovuto, perché è arrivato il momento, non ci si trovi nell'impossibilità di farlo. Il pericolo di vivere male è maggiore del pericolo di morire presto. L'animo della persona saggia è come il mondo sulla luna: nasce sempre il sereno. Infelice è chi esegue un ordine, non è chi esegue un ordine, ma chi lo esegue contro la propria volontà. Disponiamoci perciò a volere quello che le circostanze esigono. Godiamo avidamente della presenza degli amici, perché non sappiamo per quanto tempo ci possa toccare. È proprio una vergogna per un individuo assennato che il rimedio al dolore sia la stanchezza di soffrire. È meglio sia tu a lasciare il dolore, non il dolore te. Non c'è età più adatta alla saggezza di quella che è arrivata al dominio di sé attraverso svariate esperienze, dopo lunghi e frequenti pentimenti. Che cos'è dunque la ragione? È l'imitazione della natura. Qual è il sommo bene dell'essere umano? Comportarsi secondo natura. Tutti muoiono nel giorno stabilito dal destino. Non perdi nulla del tempo che ti è stato assegnato. Quello che lasci non ti appartiene. Non sempre la vita va conservata. Il bene non consiste nel vivere, ma nel vivere bene. La persona saggia vivrà non quanto può, ma quanto deve, e considererà dove vivere, con chi, in che modo e quale attività svolgere. Ella bada sempre alla qualità, non alla lunghezza della vita. Non importa morire presto o tardi, ma morire bene o male. Morire bene significa sfuggire al pericolo di vivere male. Una vita più lunga non è necessariamente migliore, ma una morte attesa più a lungo è senz'altro peggiore. Ecco l'unico motivo per cui non possiamo lamentarci della vita: non trattiene nessuno. La condizione della persona poggia su buone basi. Nessuno è infelice se non per sua colpa. Ti piace vivere? Vivi, se no puoi tornare da dove sei venuto. È cosa iniqua non stendere la mano verso chi è caduto. L'unico bene è l'onestà. Gli altri sono beni falsi e fittizi, di Cicerone. E ora dobbiamo fare chiarezza sugli elementi fondamentali del pensiero filosofico di Lucio Anneo Seneca, anche per capire che lo stoicismo della scuola filosofica romana non si presenta come una corrente dottrinaria ben strutturata, vedete, che agisce per avere successo nella società, ma piuttosto come un movimento intellettuale di carattere pedagogico, che vuole insegnare uno stile di vita che possa cambiare la società, perché alternativo a quello convenzionale e utilitaristico dettato dal regime imperialista. Vedete, questi aforismi che noi abbiamo letto sono tutti una contraddizione di quelle che sono le ragioni utilitaristiche, e qui c'è un altro tipo di utilitarismo. C'è un utilitarismo morale, etico, no? Ecco, non l'utilitarismo della conquista, no? A tutti i costi. E guardate sul punto 3 del repertorio, quindi riflettiamo ora su quelle che sono i motivi della storia del pensiero investita dallo stoicismo e dall'epicureismo. Lucio Anneo Seneca aderisce con convinzione alla dottrina della scuola stoica, ma vedete, tende secondo il carattere pratico romano, a modificarne le regole che, essendo troppo rigide, rischiano di diventare un ostacolo e non una via per raggiungere gli obiettivi educativi che lo stoicismo tardo antico si propone. Cioè la scuola stoica propone un programma di studio che ha come obiettivo la formazione della persona saggia. Beh, continua, no? Fare il suo discorso, avete sentito. Ed è saggia, chi è la persona? La persona saggia che si lascia guidare dalla ragione, prima di tutto, e non dalla passione. Seneca si occupa poco di logica, cioè di come funziona la conoscenza del mondo, e poco si occupa di fisica, cioè di come è fatto l'universo. Physis in greco significa natura, lo sapete, quindi di come è fatto l'universo, ma privilegia l'etica, cioè la disciplina, cioè, preferisce occuparsi di come è fatta l'etica, cioè di come può essere fatta l'etica. E cioè la disciplina che insegna a vivere in modo virtuoso, e la virtù, secondo la scuola stoica, consiste nel vivere secondo la natura, e anche nel vivere secondo la ragione, e anche nel vivere coerentemente con se stesse e con se stessi. Abbiamo detto che lo stoicismo delle origini ha tre teste, no? E i tre fondatori iniziali, ciascuno mette l'accento su una di queste cose, poi però tutti e tre, no, riprendono questi tre concetti, no? Ecco, quindi vivere molto a diretto contatto con la natura, aspiriamo, no, a vivere il più possibile a contatto con la natura, e vivere secondo la ragione, e anche vivere in coerenza, ecco, con questo. Seneca afferma che queste tre formule, lo stoicismo originario quindi si differenzia in tre correnti, no? Zenone, Cleante, Crisippo. Ebbene, queste tre formule sono in integrazione tra loro, perché sostanzialmente si equivalgono, in quanto, scrive Seneca, la natura è retta dalla ragione divina, il logos in greco, che in latino diventa il verbum. Attenzione a questa parola, perché poi entra nella letteratura dei Vangeli, tardo antica, di cui la nostra anima immortale è come una scintilla. Quindi, secondo la scuola stoica, è bene, è utile ed è necessario riconoscere la legge fatale dell'universo, cioè imparare a vivere secondo natura, e adattarvisi con l'ausilio della ragione, facendosene una ragione. No? E Seneca aggiunge che vivere con coerenza significa trovare il giusto equilibrio tra le esigenze inesorabili della natura e quelle ponderabili della ragione, evitando le forzature tanto del naturalismo, perché non è che possiamo tornare a vivere nella foresta, no? Non è che noi possiamo imporre, come si impone nella natura, la legge del più forte, no? Perché qui poi interviene la ragione su questo, quanto del razionalismo. Quindi il perimetro dell'esistenza umana è come se avesse, immagina Seneca, la forma di un triangolo i cui vertici sono la natura, la ragione e l'anima. Per Seneca la scuola deve proporre un percorso di studio attraverso il quale ogni persona impari a vivere rispettando la natura, secondo natura, con la N maiuscola, vedete, impari a operare secondo ragione, sapendo che l'intelletto sa distinguere il bene dal male, e imparando a prendersi cura della propria anima per avvicinarsi il più possibile alla condizione di grazia in cui si trova l'essere divino, che gli stoici chiamano il sommo bene, la suprema ragione, in greco il logos. Ora, il percorso educativo proposto dalla scuola stoica serve per forgiare l'animo della persona, che deve diventare fermo e imperturbabile, capace cioè di frenare l'ira, di essere clemente, di elargire benefici a tutti, specie agli indigenti. Queste sono le regole, i precetti, vedete? Più che sopprimere le passioni, anche perché non si può fare a meno dei sentimenti, dice Seneca, afferma che dobbiamo imparare a trasformarle in bene, pensando che la malvagità non deve essere odiata, ma vinta, che cosa serve, ma vinta da una tenace e costante bontà. Ora, la filosofia di Seneca ha un carattere prevalentemente pratico, vedete, in quanto l'etica e la pedagogia hanno un posto preminente rispetto alla logica e alla fisica, che si basano sul metodo deduttivo, che procede dal particolare all'universale, mentre Seneca vuole valorizzare il metodo intuitivo. La nostra ragione sa che cos'è il bene e che cos'è il male, dobbiamo scegliere il bene, con un'intuizione immediata, no? Un'intuizione che immediatamente ci viene in testa senza fare tanti calcoli, che arricchito da validi esempi, il metodo intuitivo, mira a insegnare non per la scuola, cioè non per produrre dei saccenti, ma per la vita, cioè per formare persone sagge. Ora, in campo metafisico, Seneca parla dell'esistenza di Dio, del Logos, con la L maiuscola, come concetto metafisico, e è anche immanente, poi. Lo considera non solo fattore del mondo, ma anche presente e vivo in ogni persona, che si deve, non si deve però pensare ad un concetto cristiano, della divinità intesa come provvidenza, perché non è un Dio che per infinito amore salva l'umanità, quello di Seneca, ma è una figura intellettuale nella quale l'essere umano si rispecchia per trovare in se stesso la forza e la virtù per riscattarsi dal male commesso. Il Dio di Seneca è la proiezione dell'esigenza che ha la persona di purificarsi dal male, che inesorabilmente contamina l'esperienza umana. Il male c'è, non se ne può fare, non ci possiamo fare nulla. Se non ci fosse il male, però, non ci sarebbe neanche il bene, quindi è chiaro che noi è sul bene che dobbiamo puntare, proprio perché c'è il male, e allora sappiamo che cos'è il bene, e questo bene è il Logos. E noi ne possiamo parlare. Logos vuol dire parola, vuol dire pensiero, vuol dire riflessione, vuol dire ragione. Ora, nei confronti del prossimo, vedete, cita spesso il prossimo, diciamo, ma questo è il concetto cristiano, no, è un concetto che c'è da tempo, poi il cristianesimo, la letteratura dei Vangeli riprenderà tutti questi concetti e le inserirà in un discorso più ampio all'interno della buona notizia della risurrezione, che darà una spinta, no, in una società in crisi, ad una speranza molto forte, per questo un'aggregazione, no, che avviene velocemente intorno a questi concetti. Nei confronti del prossimo, Seneca ritiene che si debba essere generosi e magnanimi anche verso gli schiavi, che sono da considerarsi i nostri amici, come già pensava Epicuro. La scuola di Epicuro, Seneca approva, è aperta agli schiavi, è aperta alle donne, è aperta a tutti, no? Lì siamo tutti amici all'interno della scuola. La morte, il trionfo della morte, è un tema dominante, avete sentito, no, per Seneca, che non intende la morte come un annientamento definitivo, come invece pensano gli epicurei, ma come pensa Lucrezio, no? Ma come la liberazione dell'anima dal legame corporeo e la rinascita all'immortalità. Poi Seneca non sviluppa questi temi, no, in modo preciso, fa delle affermazioni in questo senso. Questo sfondo religioso dell'eclettismo di Seneca, Seneca fonda insieme le dottrine, vedete, delle scuole ellenistiche, con un afflato religioso di grande portata, ha fatto pensare che il filosofo avesse rapporti con il movimento cristiano che si sviluppa in questi anni. Siamo negli anni 50 a Roma, intorno alla sinagoga, sapete che la predicazione della buona notizia euangelon in greco della risurrezione di Gesù avviene nell'ambito delle sinagoghe, quando Paolo di Tarso va in giro a portare questa notizia secondo il suo modo di vedere le cose, viaggia da una città all'altra, da una sinagoga all'altra, no, lui è un ebreo, va a trovare e gli ebrei della diaspora che sono lì, si presenta e predica lì, poi dopo arriveranno anche i pagani, allora nascerà tutto quel dibattito che abbiamo studiato a suo tempo, che ritroviamo nelle lettere di Paolo. E quindi questo sfondo religioso quindi ha fatto pensare che Seneca abbia avuto rapporti con il movimento cristiano che si sviluppa a Roma appunto intorno alla sinagoga, e in particolare con Paolo di Tarso. Guardate, al di là di ogni congettura più o meno leggendaria di cui ci occuperemo la prossima settimana, resta però il fatto che lo stoicismo di Seneca è realmente pervaso da un afflato religioso simile a quello della primitiva letteratura dei Vangeli. Inoltre, il filosofo predica che la persona, per raggiungere la maturità, deve acquisire quattro virtù: la saggezza, la fortezza, la temperanza e la giustizia. Ed è significativo il fatto che queste quattro virtù cardinali entreranno a suo tempo nel catechismo della Chiesa universale. Il cristianesimo, Paolo, riprende queste virtù che arrivano dalla predicazione delle scuole ellenistiche, delle scuole stoiche, delle scuole epicuree, delle scuole scettiche. E noi li abbiamo studiate a catechismo in quanto virtù del cristianesimo, ma c'è, vedete, una corrispondenza. L'evento evangelico non nasce dal nulla, no? Il bello è che nasce come movimento culturale, e all'interno ha successo un po' perché, proprio per questo fatto, perché batte la strada della cultura e non dei culti esoterici. No, non si barica dentro i culti esoterici di tutti i riti che c'erano, ma fa una predicazione politica più che religiosa sul territorio, no? Dando una grande speranza di cambiamento, addirittura la resurrezione della carne, un concetto veramente difficile da predicare in questo momento, ma facendo appello, riunendo intorno a questo nucleo, a questo kerygma in greco, a questo nocciolo, kerygma è il nocciolo, no? Delle pesche, delle ciliegie, del kerygma. Intorno a questo nocciolo, ecco, tutta una sostanza che viene dalle scuole dell'ellenismo. Ora, Seneca raccomanda di leggere la raccolta di Seneca qui, sta raccomandandoci di leggere la raccolta di aforismi tratti dalle sue lettere a Lucilio. Anzi, Seneca è molto soddisfatto che si sia fatta questa operazione, dice: ma guarda come mi hanno tenuto in considerazione finalmente, e consiglia di scegliere almeno tre sentenze che secondo noi sono da mettere in evidenza, scrivendole e depositandole nella biblioteca itinerante. Rileggere anche gli aforismi che abbiamo letto adesso vuol dire fare un esercizio per rintracciare i concetti del pensiero di Seneca che abbiamo detto in un secondo momento. Guardate, anche la signora Irene sarebbe tenuta a fare questo esercizio, e forse potrebbe trovare il coraggio di ribellarsi, visto che si trova proprio nei guai e la sua angoscia sta aumentando. Allora leggiamo, per concludere questo itinerario, questa pagina. Non siamo ancora alla fine. Stiamo leggendo quasi un romanzo intero. Bisogna che al colpo di scena finale, che poi nascerà un po' di delusi, perché noi vorremmo capire, ma molto ironico anche il colpo di scena finale. Da due settimane durava ormai quella lotta interiore, e Irene si sentiva allo stremo delle forze. Erano quattro giorni che la donnaccia non dava segno di sé, ma a tal punto la paura era entrata a Irene nel corpo e le si era fusa con il sangue, che a ogni scampanellio ella si precipitava di persona alla porta per intercettare in tempo il messaggio ricattatorio. Nell'udire il campanello Irene si precipitò alla porta, l'aprì e sulle prime fu stupita di vedersi davanti una sconosciuta, ma poi, arretrando spaventata, riconobbe nel nuovo abbigliamento sotto un cappello elegante la faccia odiosa della sua ricattatrice. «Ah, giusto lei, signora Wagner, ma che piacere! Devo parlarle di cose importanti!» E senza attendere risposta da Irene, che sbigottita si aggrappava con mano tremante alla maniglia della porta, entrò e posò l'ombrello, un parasole rosso vivo, probabilmente uno fra i primi frutti delle sue estorsioni. Si muoveva con sicurezza inaudita, come fosse a casa sua, e osservando compiaciuta e con un senso quasi di sollievo l'imponente mobilia, avanzò senza esserne invitata verso la porta semiaperta del salotto. «Per di qui, vero?» chiese con sarcasmo rattenuto, e quando Irene tentò di sballare il passo, soggiunse come per tranquillizzarla: «Sbrigheremo la questione al più presto, se la cosa la disturba tanto». Irene la seguì senza replicare. Era come stordita al pensiero che la ricattatrice fosse in casa sua. Le sembrava che tutto fosse un incubo. «È bello qui da lei, molto bello», dichiarò la donna, ammirata e visibilmente a suo agio, mentre si accomodava. «Ah, come si sta seduti bene qui! Quanti quadri! Solo adesso comprendo che vita misera è la nostra. È molto bello qui, signora Wagner». Nel vedersi davanti quell'avventuriera così comodamente assisa nel suo salotto, la vittima di tanto supplizio ebbe infine un'esplosione di rabbia. «Ma che cosa vuole ancora da me con i suoi ricatti? Mi perseguita fin dentro casa mia, ma io da lei non mi lascerò torturare a morte. Io andrò...» «Non urli tanto», la interruppe l'altra con una familiarità offensiva. «La porta è aperta, la servitù potrebbe sentirla. Per me in fondo fa lo stesso. Non ho proprio intenzione di negare nulla, mi creda. Alla fin fine, dietro le sbarre, non me la passerò peggio che in questa vita da miserabili. Ma lei, cara signora Wagner, lei dovrebbe essere un po' più prudente. Ma, glielo dico subito, gli insulti non mi fanno impressione». Le energie di Irene, temprate per un istante dalla collera, tornarono ad afflosciarsi di fronte all'imperturbabilità di quell'altra. «Dunque, signora Wagner, non voglio farla tanto lunga. Sono in ristrettezze, questo lo sa, e ho bisogno del denaro per saldare la pigione. Sono in arretrato di parecchio e poi ho altri pagamenti in vista. Voglio mettere una buona volta un po' d'ordine nelle mie faccende. Per questo sono venuta da lei, per chiederle un aiuto di, diciamo, 400 corone. «Non posso», ha detto Irene, spaventata da quella somma che in contanti effettivamente non possedeva. «Non ne ho proprio. Questo mese le ho già dato 300 corone. Dove vuole che prenda tanto denaro?» «Lo troverà di certo, ci rifletta soltanto, una donna ricca come lei può avere tutto il denaro che vuole, ma bisogna volerlo. Ci rifletta dunque, signora Wagner, lo troverà di sicuro, ma non ce l'ho proprio, se no glielo darei volentieri, e allora cerchi di procurarsele». «Non posso». «Beh, ad esempio questo anello, se lo impegnasse sarebbe tutto risolto. Naturalmente non mi intendo di gioielli, non ne ho mai avuti, ma 400 corone credo dovrebbe riuscire a portarle a casa». «L'anello!» esclamò Irene. Era il suo anello di fidanzamento, l'unico che non toglieva mai e che era di grande valore per via di una gemma molto bella e preziosa. «E perché no? Le mando la ricevuta, così può andarlo a riscattare quando vuole. Lo riavrà indietro. Non lo terrò di certo. Che cosa se ne farebbe una poveraccia come me di un anello così signorile?» Ma in quel momento udì chiudersi la porta, una porta. Doveva essere il marito che tornava dallo studio. Senza riflettere, Irene si strappò l'anello dal dito e lo porse alla donna che, ancora lì in attesa, lo fece sparire in fretta. «Non abbia paura, me ne vado subito», l'assicurò, notando il panico sul volto di Irene, e come ella tendesse l'orecchio a quanto accadeva in anticamera, dove già si udiva distintamente un passo maschile. Aprì quindi la porta, salutò il consorte di Irene che stava entrando e che per un istante posò su di lei uno sguardo piuttosto distratto e scomparve. «Era una signora che voleva un'informazione», così Irene si giustificò con le sue ultime forze non appena la porta si fu chiusa dietro la donna. Il momento peggiore era superato, il marito non rispose e passò con tutta tranquillità nella stanza vicina dove la tavola era già apparecchiata per il pranzo. Durante il pasto cercò in continuazione di nascondere la mano, Ma ecco che all'improvviso suo marito disse: dov'è il tuo anello oggi? Lei trasalì, qualcosa in cuor suo gridò: è finita. Ma il suo istinto si difese ancora. Adesso devi tener duro, le diceva, e trovare ancora una frase, una parola, ancora una menzogna, l'ultima. L'ho mandato a pulire. E come corroborata da quella bugia, soggiunse risoluta: lo vado a riprendere fra due giorni. Fra due giorni. Si era legata con le sue stesse mani. La menzogna sarebbe stata scoperta e anche lei, se non fosse riuscita nell'intento, lei stessa si era data la scadenza. E la sua paura confusa si compenetrò di colpo in un sentimento nuovo, una sorta di felicità nel sapere che la decisione era ormai vicina. Fra due giorni, adesso conosceva la scadenza, e questa scadenza inondava di una strana pace la sua angoscia. Qualcosa cresceva dentro di lei, una nuova forza, la forza di vivere e quella di morire. Una strana pace, infatti in greco, Irene significa pace, significa la pace. Penso che alla signora Irene convenga fare il compito, e penso che il suo marito lo stia già facendo, e immagino che abbia scelto per prima questa sentenza: e cosa iniqua non stendere la mano verso chi è caduto, no? Forse sceglierà questa, chissà, vedremo. Questo, guardate, questo aforisma, e cosa iniqua non stendere la mano verso chi è caduto, si trova pari pari anche nell'epistolario di Paolo di Tarso. Che Lucio Anneo Seneca e Paolo di Tarso si siano incontrati a Roma è molto difficile, ma non si può escludere, e c'è una tradizione letteraria in proposito. Sappiamo però che Paolo di Tarso ha degli amici a Roma ai quali qualche anno prima, senza che lui li conoscesse, ha anche scritto una lettera, e di questa questione ce ne occuperemo nel prossimo itinerario, che è l'ultimo dell'anno 2012. La lettera ai Romani di Paolo di Tarso è un'opera molto importante della cultura tardo-antica, che insieme alle lettere a Lucilio di Seneca fa parte del patrimonio universale della storia del pensiero umano. La lettera ai Romani di Paolo di Tarso è scritta in greco e si trova conservata nel paesaggio intellettuale dell'età Giulio-Claudia. Quali sono i temi fondamentali di quest'opera e qual è il rapporto culturale tra Paolo di Tarso e Lucio Anneo Seneca? Per rispondere a queste domande è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale funzionale è un bene comune, come è un bene comune il genere letterario degli aforismi. Avete visto che è un bene comune, l'aforisma è un bene comune, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere errabondo, perché l'insegnamento più importante è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia sempre. Il viaggio continua, e quello della prossima settimana è l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia, l'ultimo itinerario dell'anno 2012. Vorrete mica perderlo? No. C'è la celebrazione del Natale. Buonanotte.